Parliamo di un argomento molto particolare, parliamo di Leonardo da Vinci, perché è un po' un argomento che ci portiamo dietro da parecchi mesi ormai, perché quest'anno lo richiede. Però con Ernesto Solari, che è venuto a trovarci quest'oggi, tocchiamo un Leonardo un po' particolare. Allora, Leonardo neoplatonico, gli arcani occultati. E qua
già il titolo
di Colibrì Edizioni. Allora lo faccio vedere a chi ci sta guardando da canale 626, streaming radiolombardia.it. Da dove vuoi partire? Perché ci sono un sacco di discorsi che ci siamo fatti prima di entrare in onda.
Beh, io ovviamente partirei da quello che è successo quest'anno, perché il cinquecentenario ci ha visto di tutto e di più. Un Leonardo che è stato direi fatto un po' a pezzi, letteralmente, nel senso che noi abbiamo parlato di tante facce di Leonardo, ne abbiamo scoperte anche delle nuove. Ci manca che Leonardo vada a Sanremo dopo l'ultima trovata di Alberto Angela sulla musica di Leonardo, per cui Leonardo gastronomo, si è visto di tutto. Cioè, povero Leonardo è stato letteralmente sezionato, come lui faceva con i suoi cadaveri cosiddetti, è stato sezionato anche lui. Direi che questo non è il vero Leonardo, però. Cioè, il vero Leonardo di cui io parlo nel libro non è il Leonardo che noi abbiamo conosciuto quest'anno, o il Leonardo che ci è stato fatto conoscere in questi anni. Leonardo, così come in una lettera presente nel libro di Federico Zeri, Illustre storico dell'arte, di un po' di anni fa, lui disse che gli storici dell'arte solitamente utilizzano tre elementi canonici, che sono l'estetica, lo stile e la tecnica, per leggere un'opera leonardesca. Io ritengo che un artista che ha un cervello e un'anima debba essere letto anche attraverso la sua filosofia e il suo modo di pensare, ma anche il suo modo di credere, di sentire. Quindi questo libro propone dei filtri nuovi, che sono appunto legati alla filosofia con Leonardo neoplatonico, nonostante tutti affermino che Leonardo era un aristotelico. Propongo il Leonardo neoplatonico anche col conforto di un illustre filosofo che è Maurizio Migliori, con il quale ho fatto una conferenza qui a Milano alla sua biblioteca Sormani proprio 10 giorni fa, dove lui ha dimostrato che Leonardo era un neoplatonico. Come formazione, come cultura, è nato col neoplatonismo in una Firenze che era profondamente neoplatonica. E poi sono partito da quel grande personaggio di cui si parlerà l'anno prossimo, che è Raffaello.
Certo, ci aspettiamo un'altra ondata
Altra ondata di eventi su Raffaello, sono già partiti. Direi che Raffaello è stato il promotore, l'iniziatore di questo libro. Già in copertina la presenza del Leonardo neoplatonico, cioè Leonardo Platone in copertina sul retro di copertina.
Qua. Voglio inquadrarla bene. Sto facendo sul retro di copertina.
No, è questo il frontespizio.
Aspetta,
e il retro.
Perché sto giocando con le foto, allora, con le telecamere. Mi inquadro io e faccio vedere tutto.
Raffaello ha fatto due ritratti a Leonardo: uno nei panni di Platone, stranamente col Timeo sotto braccio. E questa è una stranezza, perché chiunque avesse voluto raffigurare l'immagine di Platone non avrebbe pensato al Timeo. C'erano tanti testi forse più importanti di Platone. Perché proprio il Timeo? Perché il Timeo era il breviario di Leonardo. Cioè, se noi prendiamo il Timeo, io nelle conferenze che sto facendo do come compitino a coloro che sono presenti, proprio leggetevi il Timeo di Platone e scoprirete Leonardo, perché in tutte le pagine noi troviamo la presenza di Leonardo in questo libro. Il secondo ritratto che Raffaello fa, che è quello del retro di copertina, è nei panni di Re David che suona la cetra. E a fianco di Re David c'è Giovanni Evangelista. Io metto nel libro questo confronto tra Re David e il mondo cabalistico ebraico e il Vangelo, il quarto Vangelo di Giovanni, perché hanno qualcosa in comune. Tutti sanno che il quarto Vangelo era stato realizzato proprio per favorire un rapporto col mondo ebraico. Quindi c'era questo profondo legame, e fra di loro c'è questa presenza degli arcani di cui parla il titolo,
allora,
del libro,
gli arcani occultati.
Cosa sono questi arcani occultati? Il riferimento è chiaramente al mondo cabalistico ed esoterico,
gli arcani maggiori
dei tarocchi, e quindi la numerologia pitagorica e quindi neoplatonica.
Quindi questi sono i filtri
attraverso i quali io faccio questa lettura, non solo attraverso gli elementi canonici che sono comunque giusti. Io non contesto il tipo di approccio attraverso gli elementi canonici, ma io credo che sia giusto completare questa lettura delle opere di Leonardo attraverso anche questi aspetti che erano propri di quel tempo, della cultura.
Se ci sono, ci sono.
Cioè, i simboli sono presenti in Leonardo, non possiamo negare l'evidenza di questa presenza simbolica. Cioè, lo stesso Pedretti, che scrive un'altra lettera di cui dove mi dice appunto Solari, in Leonardo ci sono tanti simboli, è necessario imparare a leggerli questi simboli.
Allora resta lì, perché adesso ascoltiamo Manic Street Preachers e poi torniamo a parlare del tuo libro così interessante, ripartendo proprio dagli arcani maggiori occultati nei quadri di Leonardo. Torniamo a parlare con il nostro ospite, l'argomento è davvero interessante. Ernesto Solari ci ha portato il libro Leonardo Neoplatonico, Gli Arcani Occultati, di Colibri Edizioni, e vogliamo riprendere questo discorso perché è complesso e nuovo anche, se vogliamo, no?
Beh, ci dà una dimensione diversa di Leonardo che non è mai stata affrontata. È la prima volta che si affronta questa dimensione spirituale e filosofica di Leonardo assieme. Direi che l'aspetto più importante del libro è proprio ritrovare un Leonardo legato ad una certa spiritualità che nasce da questo rapporto fra la filosofia neoplatonica, che era presente già nella Firenze dei Medici, nell'Europa già, perché c'era la famosa scuola di Chartres dove si studiava proprio il Timeo assieme alla Cabala ebraica. Ecco, proprio recentemente è stata fatta una mostra a Ferrara sul tema il Rinascimento parla ebraico, proprio dove un noto studioso di ebraismo che è Giulio Busi ha parlato proprio di questa quasi negligenza da parte del mondo cattolico e musulmano nel leggere la cultura, i profondi messaggi che erano impliciti nella Cabala ebraica. Cioè, la Cabala ebraica è un qualcosa di estremamente importante e che veniva studiato nella Firenze Medicea, c'erano vari circoli, e lo stesso Marsilio Ficino, che ancora prima di Piccolo della Mirandola studiò e partecipò a questi eventi culturali. Poi arrivò Piccolo della Mirandola, che apprese questa presenza cabalistica e fondò la Cabala cristiana. Ecco, quindi direi che la Cabala non è la famosa ruota del lotto come si intende, ma è un qualcosa di molto serio. Sono le leggi esoteriche del mondo ebraico, del mondo giudaico. Nel libro Busi dice queste cose. Dice che già all'epoca venivano considerate eretiche queste coloro che si interessavano di queste cose, invece andrebbero lette assieme al mondo cristiano, il mondo musulmano ed ebraico. Leggere assieme queste cose porterebbe sicuramente a dei risultati che non sono le guerre o fratricide tra le varie religioni eccetera. Quindi direi che c'è un aspetto mistico molto profondo e molto importante in tutto ciò. Poi chiaramente io ho affrontato questa lettura attraverso questi filtri nuovi, quello cabalistico e quello mistico e anche quello direi filosofale. Ho affrontato le opere, la lettura delle opere importanti come il Cenacolo in primis, che effettuai già nell'epoca post Dan Brown, proprio
che hanno rifatto tutti i film in queste settimane.
Perché Dan Brown scrisse con molta fantasia tante cose. C'è stata una giornalista che mi ha chiesto qualche giorno fa: ma lei deve qualcosa a Dan Brown? Io ho risposto che purtroppo Dan Brown ha rovinato chi aveva intenzione di studiare seriamente questi aspetti nuovi, perché ha fatto diventare ridicole queste tematiche che invece hanno qualcosa di profondamente serio e che andrebbe considerato proprio nella lettura. Quindi auspico una lettura più completa delle opere di Leonardo. E il Cenacolo è stata la mia prima lettura, direi, dove infatti il professor Carlo Pedretti, che è stato il massimo esperto di Leonardo, ha pubblicato nel suo Leonardo Io questa mia prima lettura simbolica del Cenacolo, dove appunto il Cenacolo è una sorta di macrocosmo con il Cristo Sole centrale, i 12 apostoli che divisi in 4 terzine che rappresentano i 12 segni zodiacali, le 12 costellazioni, con al centro, ai lati di Cristo, proprio l'apostolo Giovanni, che rappresenta l'era dei pesci, e l'apostolo Tommaso, che rappresenta l'era dell'acquario, cioè l'era che ci aspetta, nella quale noi stiamo entrando. C'è quindi una sorta di presentazione cosmica del Cenacolo attraverso il ditino alzato di Tommaso, che indica la strada da seguire, cioè quella del prossimo periodo, che è quello dell'acquario, un periodo che da tutte le fonti antiche viene considerato come la nuova età dello spirito. Quindi c'è questo aspetto, direi, estremamente. Il tutto è legato a una cultura che Leonardo si era fatta attraverso i suoi famosi libri. C'è Fitor Capra, premio Nobel della fisica, che ha detto: avevo una biblioteca di 200 volumi, tutti di letteratura e di scienze. E qui nasce l'equivoco, perché allora erano considerate scienze sia l'astrologia, l'alchimia, eccetera. Oggi non possiamo più chiamarle scienze, ma possiamo chiamarle pseudoscienze o scienze, direi, di altro tipo. Non possiamo equivocare col pubblico dicendo no, erano tutti libri di scienze. Cioè Leonardo studiava l'alchimia, studiava l'astrologia. Questi erano, quindi Leonardo non possiamo considerarlo, così come oggi si vuol far credere, il più grande scienziato, il più grande inventore. Ecco, diciamo che Leonardo va ricollocato nel suo tempo e va dato a Leonardo la sua giusta dimensione. Quindi non come fa lo stesso Sgarbi, che dice che Leonardo era un dilettante, oppure che non sapeva dipingere, eccetera. Cioè, un artista come Leonardo, che ha fatto opere come la Gioconda, la Vergine delle Rocce, eccetera, non si può dire che è un dilettante.
Effettivamente, dobbiamo salutarci perché il tempo stringe, sai che tempi radiofonici sono quelli che sono, però insomma
mi spiace, ma il tempo.
Vabbè, però insomma abbiamo raccontato e abbiamo incuriosito tanto gli arcani occultati, c'è anche la tabella per vedere nei vari quadri,
certo,
quale arcano maggiore.
Ogni quadro è legato ad un significato cabalistico, importante, un significato astrologico.
Qui
eccetera.
C'è da leggere, ragazzi, certo. C'è da leggere. Ernesto Solari, rifaccio vedere il libro, canale 626, radiolombardia.it in streaming, Leonardo Neoplatonico, appunto gli arcani occultati, Colibrì Edizioni. Grazie Ernesto,
grazie,
un saluto
a voi,
perché sono alla fine di questa trasmissione. Grazie a Michele Cazzulani che è stato in regia, Jacopo a Facebook, Paola Farina e Simone Paterni in redazione. Sono la Stefin Longo, torno domani mattina, Radio Lombardia canale 626, dalle 9 alle 12 con un sacco di altri ospiti. Sempre seguite anche il nostro pomeriggio.